Buonasera, ben arrivate, ben arrivati. Iniziamo nella preghiera il nostro dimorare nella parola del Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Diciamo insieme, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Santa Maria, Madre della Sapienza. Allora, continuiamo il nostro cammino con il Vangelo, gustando sempre di più la nostra lettura continua e quindi il particolare legame che c'è tra un brano e l'altro. Velocissimo riassunto, partendo un attimo dall'ultimo episodio. Ricordiamo Gesù a Nazareth, la sua città, la città dei suoi, e la grande delusione vissuta da Gesù per questa poca fede che tra i suoi trova. Da qui il famoso proverbio: nessuno è profeta in patria. Come reagisce Gesù allo sconforto? Sorprendentemente reagisce mandando per la prima volta i suoi in missione. Manda i 12, a due, con quelle modalità molto particolari, ci ricordiamo, non dà indicazioni, non fa discorsi programmatici, è preoccupato soprattutto del loro guardaroba, che non abbiano nulla, neanche una tunica di ricambio. E ci eravamo detti che questa estrema povertà dei missionari sarà la sorgente del Vangelo, perché non avendo nulla dovranno trovare persone che li accolgono e così faranno sperimentare alle persone la gioia del dare e loro la gioia del ricevere. Mandati i 12, uno poteva giustamente dire, beh, ha mandato i 12, prima o poi ritorneranno. Sì, poi, perché prima, ed è il Vangelo scorso, quella pagina drammatica, una delle più torve, esattamente quanto quella di questa sera, una delle più luminose, una delle più torve. Era molto interessante la struttura. I 12 vanno, la fama di Gesù si diffonde, la fama raggiunge anche Erode Antipa, che dice: ma chi è questo qua? Sarà Giovanni Battista? Ma no, l'ho fatto ammazzare io. E da qui il racconto truce, trucido, pesante, che però in qualche modo il Vangelo ha portato a galla. Interessante questo. Noi non sapevamo di Giovanni Battista, del suo essere ucciso, del suo essere stato ucciso, ma la fama del Vangelo, la gioia del Vangelo porta a galla anche ciò che non va bene. Ed era il brano della volta scorsa, e ora finalmente i 12 tornano. E quindi leggo il brano del ritorno dei 12 per la prima volta mandati in missione da Gesù. Marco 6, versetti dal 30 al 44. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero. E da tutte le città corsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare, affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi stessi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Essi sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese 5 pani e 2 pesci, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli affinché li distribuissero alla gente. E divise pure i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Gli apostoli sono tornati e subito vanno intorno a Gesù e gli raccontano tutto quello che avevano fatto e insegnato. Dai paralleli in Luca, in Matteo, che adesso non sto a riprendere per brevità, ma ciascuno di noi può riprendere poi, si vede anche l'entusiasmo di questi 12. A un certo punto c'è, in un Vangelo riporta anche questa frase: vedevamo Satana cadere dal cielo come una folgore, quindi un grande potere sul male, e hanno voglia di raccontare. Già il fatto che la fama di Gesù si diffondeva ci fa intuire che è stata una missione proficua. Interessante, perché Gesù, nel momento del fallimento della sua missione a Nazaret, aveva mandato loro in missione, che invece riscontrano molto successo, per quanto questa parola sia sempre un po' ambigua. E Gesù si comporta un po' da mamma. Vi ricordate, quando sono partito ho detto che Gesù era un po' una mamma al contrario. La mamma dice, mi raccomando, metti la maglia che fa freddo. Gesù dice, ma no, non portate niente, andate via così che va bene. Qui invece la sua preoccupazione è che sono stanchi, che non hanno mangiato. Io ho sempre in mente quell'immagine dei bambini piccoli che sono stati, non so, all'asilo, a scuola elementari, che vanno dalla mamma e gli dicono, mamma, mamma, abbiamo fatto questo, giocato con questo, fatto questo. La mamma un po' li ascolta, ma è più interessata a vedere se il bambino sta bene, piuttosto che dica che hanno costruito con dei soldatini un castello. Sì, vabbè, interessante, ma la mamma, soprattutto quando i bambini sono piccoli, ha un ascolto un po' laterale, ma giustamente. Gesù sembra un po' così. Sembra che non gli importi niente di quello che hanno insegnato, infatti anche noi per l'ennesima volta non sappiamo cosa questi benedetti uomini abbiano raccontato in giro, ma è preoccupato per il riposo, per il cibo. Interessante, così si capisce che all'inizio non è che per ascesi misticheggianti li aveva mandati senza niente. Gesù uno che si preoccupa del cibo, tutto questo Vangelo è sul tema del cibo, anzi. Attenzione che il tema del pane sarà il tema dominante di tutti i brani che verranno in questa sezione, anche in modo nascosto, ma vedremo. Bellissima la nota del versetto 31, sentite, sembra la descrizione della nostra vita frenetica. Era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo. Non è che non avessero il cibo c'è, non hanno il tempo. Un po' appunto come uomini e donne della Milano contemporanea, non hanno il tempo. Interessantissima, pensate ai tempi in cui è stato scritto questo, non hanno il tempo. Partono, vanno con la barca in un luogo solitario, dopo ci torneremo su questo. In un luogo solitario, guardate che al versetto 35 si dirà che questo luogo è deserto. Chiaramente un retroterra di questo brano è la vicenda del popolo nel deserto con la manna, visto che qui avremo la moltiplicazione dei pani. Anche qui non abbiamo tempo, ma potrebbe essere fatta tutta una lezione comparando Esodo, da 15 in avanti, il cammino nel deserto, e questo brano. Vanno, quindi vanno, ma l'idea di riposare, di stare con il Signore in modo pacifico, tranquillo, di mangiare con calma, sfuma perché la folla è tanta. Gesù la vede e attenzione, versetto 34, ne ebbe compassione, hesed in ebraico, in aramaico. Guardate, guardiamo che la nostra preghiera potrebbe fermarsi semplicemente su questo punto. Cioè, Gesù ci guarda, guarda me, guarda Tina, guarda Daniela, guarda Anna, guarda ciascuno di noi, e ha compassione, ovviamente non nel senso dispregiativo che gli facciamo pena, che si commuove. E dice, guardando voi, guardando me, ma guarda che bella faccia, però quanta fatica, ma come mi è caro. Noi potremmo semplicemente pregare, semplicemente, vertice della preghiera, questa sera dicendo, Signore, fammelo percepire che tu ti commuovi per me, fammelo sentire, fammelo intuire, fammelo capire, fammelo, insomma, non so che parola usare. E uno si converte e lascia tutto, è quando percepisce che il Signore si commuove di lui, si commuove. Uno, ripeto, basterebbe questa parola per pregare, ma non solamente stasera, fino alla fine dell'anno. Io adesso vado così un po' a saltelli, ma si commuove, ha compassione. Compassione, compatire. Patisce, stai patendo, Urca, al solo vederti io patisco con te. Bello. La passione di Gesù già riverbera in questa compassione. Va bene. Perché erano pecore senza pastore, cioè noi, sempre un po' sbandati, sempre un po' a fare i conti con il mistero della vita, i conti sembrano non tornare. E insegna. E anche qui, purtroppo, non ci è detto qua. Però insegna, è interessante questo, la compassione è legata in questo caso all'insegnamento, insegna tanto, perché a un certo punto si fa tardi, e i discepoli adesso fanno loro la mamma, è anche molto materno questo brano, evidentemente, dove c'è cibo, di solito, perché fanno quelli concreti, no? Secondo questa antica maledizione che parlare del Vangelo è una roba astratta, invece mangiare una cosa concreta, ma in questo brano c'è una riconciliazione e dicono, vabbè, ma adesso lasciali andare, è tardi, lasciali andare che si possano prendere qualcosa da mangiare. Tra l'altro il testo qua lascia aperta l'interpretazione. Io sono a favore di un'interpretazione bonaria, cioè che realmente i discepoli che per prima hanno fame loro, si rendono conto della fame di questi qui, dicono al Signore, lasciali andare a fare un po' la spesa. Certo, potrebbe anche essere che sono un po' stufi di stare lì, e quindi magari più che una carità verso queste persone, dire, andiamo a casa, forza. Potrebbero anche essere un po' gelosi, Perché Gesù gli ha detto che si andava per stare insieme e poi si mette a parlare agli altri. Non sottovalutiamo la forza di questi sentimenti. Io vi faccio questi esempi. Come se io dicessi, scusate, adesso basta, ho giù un gruppo, devo andare a parlare a loro, vi lascio qui. Ma come? Questa storia. Chi lo sa? Non lo sappiamo. Vediamo anche tutti i nostri sentimenti, a volte di carità, a volte di stanchezza, a volte di gelosia dentro i discepoli. E qui inizia la meraviglia. Il versetto 37 ci dà nella lingua italiana un gioco che fa venire i brividi e sorridere contemporaneamente. Versetto 37. Gesù dice a loro, guardate, sono cinque parole. Date loro, voi, da mangiare. Bellissimo il doppio senso che ci sta dentro. Da un lato, la spiegazione più normale, impegnatevi voi perché loro abbiano da mangiare, andate a comprare il pane, come poi gli stessi discepoli supporranno, ma questa frase può anche essere letta con date loro voi da mangiare. ci sta, in un brano nel quale prima i discepoli non riescono a mangiare, tanto sono mangiati dalla gente che va e viene. Secondo un brano che è ovviamente un sottofondo eucaristico che quasi non è neanche da dire, tanto evidente, e noi sappiamo che quando riceviamo l'Eucaristia mangiamo il corpo del Signore. Date loro voi da mangiare. Ma vengono in mente anche tutte le vicende della vita in cui si è mangiati, penso a una mamma, e di nuovo torna il tema della mamma, con i bambini piccoli, che è letteralmente mangiata dai suoi figli, anche qui nel doppio senso se li sta allattando, con anche una grande gioia, non è una immagine truce. L'immagine truce del mangiare era il banchetto di Erode, sempre notate le correlazioni, là era un mangiare devastante, sanguinario, questo invece è un mangiare lieto, dove al limite anche il farsi mangiare è vissuto con gratitudine. Date loro voi da mangiare. E in effetti io raccontavo un episodio, perché un altro punto su cui raccontavo un episodio alla lezione delle 5 meno un quarto, lo racconto anche voi. Questo è anche un altro punto dove ci potremmo fermare in preghiera, per esempio il ringraziamento per tutti coloro che abbiamo incontrato nella nostra vita e ci hanno nutrito dandosi un po' da mangiare a noi. Per esempio, stavo pensando in questi giorni a questo, no? Io ho avuto una persona che mi ha molto nutrito nella fede, solo che adesso capisco meglio cose che 20 anni fa non capivo. Questa persona è il Cardinal Carlo Maria Martini, dove nella mia vita di giovane prete alcune volte c'era la possibilità di parlargli insieme, una volta forse gli ho chiesto udienza e lui mi ha ricevuto. Ecco, io adesso sono parroco. Ho un impegno che è circa un milionesimo di quello di Martini e spesso non ho il tempo di parlare con le persone. Lui invece aveva accolto me. Mamma mia, ma questo è farsi mangiare. Per certe persone, certo, se tu sei un nulla facente, hai il tempo da perdere al bar, va bene, ma se tu sei Cardinal Martini, una sua ora sono 10 nostre settimane, eppure la dai. Ripeto, andando avanti nella vita, mi ero già accorto di una grande grazia, ma ora proprio la materialità del tempo. Ecco, un punto su cui pregare è per esempio tutti quelli che ci hanno dato tempo nella vita. E cito il tempo perché lo cita il Vangelo, non avevano neppure il tempo di mangiare. C'è gente che non aveva il tempo per sé, lo ha dato a noi. E qui una preghiera di ringraziamento, sgorga. Ma proseguiamo. Date loro voi da mangiare. Ovviamente i discepoli interpretano, dobbiamo andare a comprare, dobbiamo far spesa, ma come facciamo? E anche qui la tenerezza, la hesed, la compassione. Gesù adesso compirà un grande miracolo. Tra l'altro la vicenda della cosiddetta moltiplicazione, ma potrebbe anche essere chiamata della divisione dei pani, qui ognuno scelga la matematica che vuole, è il più raccontato dai Vangeli, è raccontato 5 volte. Uno per evangelista, Marco ne ha 2. Non c'è miracolo raccontato così tanto, ma la bellezza ovviamente non sta nel come Gesù ha fatto. Non lo sappiamo, non sappiamo neanche cosa abbia insegnato. C'è per esempio qualcuno che dice, ma in realtà tutti avevano qualcosa e Gesù ha reso la disponibilità di tutti, per cui tutti alla fine, non lo so. No, vi dirò, non mi interessa tanto il come, ma mi interessa che in tutta questa vicenda, se volete, ciascuno di noi può rileggerla, è Gesù che fa con i suoi. Non è che dice, tranquilli, adesso schiocco le dita e appare il cibo. No. Voi cosa avete? Poco? Va bene. Poi, quando ci sarà tutto questo pane e tutto questo pesce, non è Gesù che lo dà, saranno i discepoli. Li farà poi anche... saranno fatti accomodare. Sono molto partecipi questi apostoli, per certi versi sono ancora in missione loro, perché il grande miracolo non è che Dio fa scoccare le dita, è che fa insieme a noi. E questo è di una grande bellezza. Anche qui vi dico una cosa personale. Io con gennaio ho iniziato la visita alle persone malate e anziane della parrocchia. Di solito vado il giovedì pomeriggio. E molte volte il cuore mi pesa, e qui però può scattare una tentazione, perché di fronte a persone magari molto sole, molto anziane, malate, a letto, io che cosa posso fare? C'ho pure poco tempo, tanto per tornare, posso star lì un attimo. Eppure il Signore fa miracoli. Usando il poco che abbiamo, mi rendo conto che una semplice visita, un passaggio, lo faccio una volta all'anno, per molti li vedo 10 minuti in 365 giorni, non è che sia proprio una gran roba, eh? Eppure, non certo per me, accadono cose, accadono piccoli miracoli. E lo dico questo, guardate, lo dico a voce alta, perché io sono spesso il primo che dice: ma cosa posso fare? Non ho energie, non ho tempo, non ho possibilità, non ho conoscenze, cosa posso fare? Si può sempre fare moltissimo, perché appunto si è in due a operare, lui e noi. Quanti significati ci sono in questi 5 pani e 2 pesci? Adesso lascio stare i numeri, 5 più 2, 7, il senso della pienezza. Silvano Fausti, commentando questo brano, nota questa cosa qui, che Gesù prende il pane che viene dalla terra, prende il pesce che viene dall'acqua, dall'abisso, e guarda il cielo. Con questo gesto unisce acqua, terra e cielo in un colpo solo. L'avrò letto miliardi di volte questo brano, se non me lo segnalavano. Sempre perché in ogni briciola, anche qui il termine avuto del Vangelo, ci sono ricchezze di cui il 99% le scopriremo in paradiso. Intanto ci gustiamo questo uno. Per esempio, un altro particolare, guardate, mi ha sempre incuriosito, l'ho sempre trovato strampalato, versetto 39. A parte anche questa delicatezza di farli accomodare a gruppi, anche qua, ma quanto è strano il Vangelo? Continua, tra virgolette, a perdersi in particolari che noi avremmo assolutamente lasciato cadere. Ma quando mai? Io ho iniziato un lezione dicendo: avete cenato bene stasera? Siete comodi, seduti, tutto bene? Il riscaldamento va bene? Qualcuno dice: il riscaldamento potrebbe migliorare. Vabbè. E io perché non dico queste cose? Perché dico: ma no, adesso parto subito con l'essenziale, il Vangelo, la preghiera. Gesù sembra che sia appassionato al riscaldamento, a come è messo il tovagliolo, un po' esagero, ma guardiamo questo Vangelo dove si continua a non raccontare l'insegnamento, si continua a raccontare una serie di particolari come accomodare sull'erba verde, perché l'erba di solito è rossa, vuol dire, cioè non ci racconti niente dell'insegnamento e ci vieni a dire che grazie all'erba verde lo sapevo anch'io. Mi ha sempre incuriosito questo verde. Ho trovato una nota molto bella, che tra l'altro ricordo una canzone. Questo è un posto deserto, e il Signore fa fiorire il deserto. Il verde ricorda in qualche modo, interpretazione, che non solamente c'è cibo, ma c'è anche vita. Il deserto con l'erba verde ci sta, ci sta. Mangiano tutti, versetto 42, sono addirittura sazi. Io non so se ci sono altri punti del Vangelo dove c'è il termine sazi, rotondi, satolli. È proprio un brano, questo qui fa respirare rispetto a quello della volta scorsa. C'è che vi interrogo adesso. Caratina, facile stare solo dall'altra parte della cattedra. Allora, vi dicevo che c'è... Io ho fatto semplicemente deboli accenni, una grossa simmetria tra Mosè che porta il popolo in pellegrinaggio, in esodo, nel deserto, con tutte le fatiche, non c'è da mangiare, non c'è da bere, ma il mangiare sarà provvidenzialmente donato come manna, e questo brano, dove c'è Gesù, i suoi, le folle che lo hanno seguito, manca da mangiare, ma poi miracolosamente c'è il pane e c'è il pesce. Fino a qui c'è simmetria con l'episodio dell'Esodo. Dov'è che si rompe la simmetria? C'è una cosa che viene fatta col pane qua che non può essere fatta con la manna. Raccoglierla. La manna non si poteva raccoglierla. Era, tra virgolette, un tantinello implacabile. Ogni giorno ti viene data la manna, se la raccogli marcisci. Era un grande insegnamento sulla provvidenza che ogni giorno viene data. E qui però c'è qualcosa di più, perché questo pane qui sa di resurrezione. C'è un legame tra il fatto che qui c'è il tabernacolo, che guarda caso c'è il pane che è Gesù, che è il pane avanzato dalla messa, e queste 12 ceste. È un legame, sono tanti altri, ma questo pane invece è indistruttibile da un certo punto di vista. Qui già albeggia la resurrezione, semplicemente in questa raccolta di pane spezzato, di pezzi di pesce, pesce in greco, ictus, che era un nome per nominare il Signore Gesù, però questa è tradizione posteriore, e i 5.000 hanno mangiato. Interessante che negli Atti degli Apostoli, quando la comunità cresce, i primi cristiani si dice che sono 5.000. Ecco, un brano sovrabbondante, non è un caso. Si portano via pezzetti di parola, sporte di cose belle da ogni parte. Adesso ce lo gustiamo un po', lo mastichiamo un po' nella preghiera. Ho dato qualche spunto, ma ce ne sono mille. Io penso molto sulla gratitudine, perché un brano così mi ricorda tutti i doni che continuamente ricevo e riceviamo, a volte in modo improvviso e imprevisto. E se volete, vi preparo per la prossima volta, provatevi a chiedere che cosa avverrà dopo. Guardate che sarà un'altra sorpresa. Uno dice, dopo un brano così, cosa succederà? Se qualcuno viene in mente le nozze di Cana perché c'è il vino, no, quello è Giovanni del capitolo 2, non è che c'è pane e vino. Cosa succederà? Ma così, questa è una domanda poi per dopo. Adesso stiamo su questo e secondo ciò che ci suggerisce lo Spirito preghiamo, poi con il Salmo 146 che parla anche qui di pane, di gratitudine, di doni, continuiamo la nostra preghiera.